Cari amici, ben ritrovati ancora una volta al nostro appuntamento con il programma Una porta sull'anima. Oggi ho pensato di affrontare con voi quello che potremmo considerare un male piuttosto diffuso, e cioè l'insoddisfazione cronica. Ma di che cosa si tratta? L'insoddisfazione cronica è quella condizione emotiva e mentale che può colpire anche quando all'apparenza la vita ci ha dato tutto ciò che desideravamo. Facciamo un esempio. Una persona può avere una famiglia, un lavoro stabile, la salute, e ciononostante sentire dentro una mancanza persistente, come un vuoto che è difficile da nominare e da definire. Questa è una condizione molto diffusa anche tra i giovani. Lo vediamo, a volte passato l'entusiasmo iniziale, l'euforia del momento, una volta ottenuto l'oggetto del desiderio, tutto si spegne. E quindi ecco, vediamo che il motorino non basta, l'ultimo iPhone non basta, non basta l'ultimo viaggio all'estero, non basta l'ultimo vestito. Insomma, non basta nulla. Tutto genera sempre insoddisfazione. Ogni conquista apre inesorabilmente ad una nuova insoddisfazione. Indubbiamente viviamo in un tempo in cui la parola soddisfazione è diventata non solo un diritto, ma anche un dovere. Sembra che abbiamo il dovere di essere sempre felici, sempre realizzati, sempre gratificati. Eppure, a dispetto di tutto questo che potremmo chiamare pressing sociale, è innegabile che molti si sentano vuoti, anche dopo aver ottenuto ciò per cui hanno tanto lottato. E così l'insoddisfazione finisce per abitare dentro queste persone come un sottofondo silenzioso. E molti si domandano allora: cosa c'è che non va in me? Perché sono sempre infelice, no? È come se nella persona bruciasse sempre un desiderio divorante. Questo desiderio divorante finisce per diventare poi tormento. Questo alla lunga diventa davvero un disagio, perché la persona entra come in una spirale, da cui poi non riesce più ad uscire. Potremmo chiamare questa condizione sindrome della mancanza, cioè qualsiasi cosa abbiamo, c'è sempre qualcosa che manca. Dobbiamo però a questo punto aprire una parentesi e chiarire una cosa importante prima di continuare, cioè dobbiamo distinguere la continua insoddisfazione da quella che invece è una sana tensione verso il miglioramento. Cosa le distingue? Beh, le distingue il fatto che la tensione verso il miglioramento produce una crescita, produce un maggiore equilibrio psicologico, e invece la continua insoddisfazione genera sofferenza, squilibrio, ed è di questa che ci stiamo occupando oggi. Cioè, la spinta del desiderio è essenziale alla vita, non è l'essere spinti a desiderare il problema. Anche sul piano spirituale, il desiderio è una forza potente dell'anima. Il problema si crea quando questa spinta prende il sopravvento, quando finisce per dominare in modo disordinato la persona, creando proprio una condizione di scompenso, non di salute. Sul piano psicologico, questa condizione può derivare da vari fattori, molti dei quali derivano dalla nostra storia, da ferite noi che non sono mai guarite, da aspettative irrealistiche. Vedremo adesso vari esempi che ci aiutino un po' a capire. Per esempio, una persona potrebbe aver costruito dentro di sé degli standard molto elevati, perché durante l'infanzia ha interiorizzato dei modelli irrealistici di cosa voglia dire valere, di cosa voglia dire riuscire. Magari ha assimilato dei modelli familiari, culturali, ma anche mediatici, anche religiosi, troppo idealizzati, troppo rigidi, e poi li ha trasformati in standard assoluti, del tutto irrealistici. Capite bene che con questa rigidità qualunque traguardo raggiunto non sarà mai abbastanza, perché sarà sempre inferiore a quell'ideale interiorizzato. La persona così sarà sempre insoddisfatta, sempre sofferente. Si sentirà sempre un passo indietro rispetto all'ideale, e prima o poi il suo perfezionismo potrebbe anche trasformarsi in patologia. Se la persona non prende consapevolezza delle pretese irrealistiche che ha verso se stesso e verso il mondo. Un'altra causa dell'insoddisfazione cronica potrebbe derivare dal fatto che da bambini non si è acquisito un sano senso di sicurezza emotiva, perché i genitori non hanno risposto in modo adeguato al bisogno di affetto, di rassicurazione. Magari il bambino ha percepito freddezza, oppure è stato oggetto di risposte incoerenti, oppure aggressive. Situazioni di questo genere creano un vuoto affettivo che poi può spingere l'adulto a colmare questo vuoto in modo compulsivo, attraverso la ricerca continua di nuove relazioni, richiesta continua di riconoscimento sociale, ricerca continua del successo, un eccessivo bisogno di controllo, uno shopping compulsivo, per esempio. In situazioni come questa è chiaro che qualunque conquista, sia materiale che affettiva, verrà vissuta come fragile, inaffidabile, temporanea. Cioè la persona non si sentirà mai davvero amata o al sicuro e così sarà sempre insoddisfatta. Oppure, per esempio, si potrebbe verificare un altro caso. Se per esempio un bambino viene cresciuto in un contesto familiare orientato a una critica costante, cioè piuttosto che alla valorizzazione di ciò che c'è di buono nelle cose, nelle persone, nelle situazioni. È un po' il classico esempio della classica situazione del sì però, no? Cioè, ho fatto questo sì però, ho avuto questo risultato sì però. C'è sempre una critica per ogni cosa. Allora il bambino si abituerà a vedere solo ciò che manca, non sarà proprio abituato a vedere il bene presente. Anche se raggiunge un traguardo, lo vivrà sempre in modo frustrante, perché sentirà che gli manca comunque qualcosa. Vedrà solo gli aspetti mancanti, negativi, e di conseguenza avrà anche difficoltà a sperimentare la gratitudine, e questa poi sarà un'altra fonte di sofferenza. Poi c'è un'altra situazione pure. Per esempio, ci sono persone dall'identità fragile, cioè stiamo parlando di quando la persona non sa chi è davvero, cioè non ha un senso stabile di sé e così tende a costruire la propria identità sull'esterno, su cosa fa, su cosa ha, su come appare. È ovvio che in queste situazioni la persona sarà sempre insoddisfatta perché poggia la sua stabilità sull'esterno, un esterno che non può riuscire a controllare completamente. Non sempre, ad esempio, può ottenere ciò che vuole, non sempre riesce a ottenere gratificazione oppure l'approvazione dagli altri. E allora vivere diventa molto faticoso. Portiamo ancora un altro esempio. Per esempio, il caso in cui la continua insoddisfazione è una difesa inconscia rispetto ad un trauma subito nel passato, cioè è una strategia della mente per evitare la delusione. Cioè, siccome si è stati feriti nel passato, la mente cerca di proteggerci da ulteriore sofferenza. È un po' come se la persona dicesse: se non mi lascio mai essere felice, non potranno togliermi nulla. Però, così facendo, la persona si preclude ogni possibilità di provare gioia o appagamento. Insomma, come avete potuto comprendere, le cose sono sempre più complesse di come appaiono. Molto altro ci sarebbe da dire o da approfondire sul piano psicologico, ma esula da questo contesto. Abbiamo solo accennato ad alcuni esempi di cause che provocano questa sindrome della mancanza cronica. A me premeva riflettere insieme sul fatto che non possiamo liquidare la condotta di chi agisce mosso da insoddisfazione cronica solo come una condotta moralmente non adeguata. Cioè, bisogna riflettere per poter comprendere le condizioni che a volte imprigionano alcune persone in questo che potremmo chiamare un ciclo perverso e divorante di insoddisfazione. A questo punto, però, ci chiediamo se ci sia una spiegazione anche sul piano spirituale e se la fede possa offrire la cura a tutto questo. Ovviamente la risposta è sì. Sul piano spirituale, l'origine di tutto questo risiede nel peccato originale. Cioè, la caduta dei progenitori ha lasciato nell'uomo una ferita. Questa ferita lo porta a cercare la pienezza lontano dal suo creatore. Sul piano spirituale, cioè, si tratta di un cuore che ha perso la capacità di aprirsi completamente alla grazia. Il cuore dell'uomo, cioè, non si lascia abitare completamente da Dio. Perciò le persone credono di vivere una mancanza delle cose. Credono che si tratti di questo, credono che sia questo il problema, e invece profondamente vivono una mancanza del creatore, anche se non lo sanno consapevolmente, ma è di questa mancanza che soffrono. Sant'Agostino ha mirabilmente descritto questo sentimento nelle sue confessioni, quando dice: "Ci hai fatti per te, e inquieto è il nostro cuore finché non riposa in te". Sant'Agostino aveva fatto esperienza in prima persona di questa inquietudine, di questo senso di insoddisfazione profonda che cercava di estinguere con le cose del mondo, con le relazioni mondane. Anche lui sentiva sempre che qualcosa gli mancava, ma non sapeva cosa fosse, dove cercarla, fin quando non la trovò. Leggiamo insieme le sue parole bellissime e famosissime. Dice Sant'Agostino: "Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai. Sì, perché tu eri dentro di me e io fuori, e lì ti cercavo. Deforme mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Eri con me e non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non esistessero in te. Mi chiamasti e il tuo grido sfondò la mia sordità. Balenasti e il tuo splendore dissipò la mia cecità. Diffondesti la tua fragranza e respirai. E anelo verso di te, gustai e ho fame e sete, mi toccasti e arsi di desiderio della tua pace". E come potremmo non sussultare di fronte a parole così infuocate, davvero struggenti? Ma quale lezione possiamo trarne da tutto questo? Possiamo provare a leggere il senso di insoddisfazione come una spinta che preme dal profondo dell'anima, che soffre, che geme, che vuole tornare alla fonte primaria della vita. Allora l'insoddisfazione può avere anche una valenza positiva, perché diventa uno spazio per la conversione. Non un segno che ci manca qualcosa, ma che ci manca qualcuno, segno che non ci siamo ancora lasciati riempire da qualcuno. Questa spinta che noi sentiamo dentro è data dall'agonia della nostra anima, che prega, che chiede, no? Come dice il Salmo, come dice il Salmo: "Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio?" Queste sono proprio le parole di un'anima desiderante. Allora, un cuore che si converte, un cuore che si apre a Dio, scopre che non serve possedere tutto, perché tutto coincide solo con la grazia e questa può venire solo dal Signore. L'insoddisfazione si placa non quando abbiamo abbastanza, ma quando sappiamo di essere amati abbastanza dall'unico che è la fonte stessa dell'amore. Un cuore che si fida di Dio impara a desiderare, sì, ma sempre con speranza, con fiducia, con ottimismo, e desidera senza cupidigia, senza desiderio di possesso, senza egoismo. È un cuore che riesce anche a vivere il presente come luogo della salvezza. Cosa vuol dire questo? Non vuol dire certamente che è un cuore passivo, assolutamente no. È un cuore che accoglie tutto ciò che di bello e di buono riceve dalla vita. È un cuore che riesce ad accontentarsi di ciò che possiede, perché sa che la sua vera felicità riposa in tutt'altro e quello che ha giorno dopo giorno è un piccolo riflesso della grazia di Dio, di cui essere riconoscenti. Quindi è un cuore capace di provare riconoscenza. E anche questo gli dona pace e serenità. Certo, sarebbe auspicabile che tutti noi riuscissimo a dire un giorno come Santa Teresa d'Avila: "Solo Dio basta". Certo, è una grande ambizione, però sicuramente possiamo chiedere la grazia di arrivarci. C'è un personaggio nella Sacra Scrittura che ci può aiutare nella meditazione di oggi, perché può essere proprio la descrizione di un cuore che non si è lasciato abitare dalla grazia. E quindi un cuore che non reagisce con gioia, gratitudine, un cuore che non può provare soddisfazione o appagamento anche quando riceve ciò che desiderava. E di chi sto parlando? Sto parlando di Zaccaria, il il padre di Giovanni Battista. Tutti conosciamo la storia. Gli viene annunciata la nascita del figlio tanto atteso dall'arcangelo Gabriele mentre era di servizio al tempio. E lui reagisce con incredulità e per questo rimane muto. È una storia che colpisce perché sembra proprio che la sterilità di Elisabetta sia speculare alla sterilità di Zaccaria. Sembrerebbe cioè che Zaccaria sia affetto da una sterilità spirituale, cioè non riesce o non si lascia fecondare dalla parola di Dio, perciò resta muto, perché quella parola annunciata dall'angelo non ha prodotto in lui l'effetto per cui gli era stata mandata. Di conseguenza in Zaccaria non fiorisce nulla, rimane muto appunto, come fosse rimasto impermeabile alla grazia. In fondo Zaccaria aveva ricevuto una grande grazia, per la quale presumiamo avesse pregato tutta la vita, eppure di fronte all'annuncio dell'angelo reagisce con incredulità. Un controsenso se ci pensate, perché verrebbe quasi da chiedere a Zaccaria: ma di che ti meravigli? Scusa allora, se non credevi che dall'altra parte ci fosse un Dio onnipotente che esiste, che tutto può, che ci ascolta, cosa pregavi a fare? A chi stavi offrendo l'incenso nel tempio? Perché pregare? Solo per calmare la mente? Come si fa oggi, no? Va tanto di moda nelle pratiche orientali, dove la preghiera e la meditazione non sono altro che mezzi di rilassamento, non è un parlare a qualcuno, non si fondano sulla fede nella presenza reale di qualcuno che ci ascolti. Insomma, Zaccaria, pur essendo sacerdote, aveva il cuore da un'altra parte, certamente non in Dio. Era insoddisfatto per il fatto di non avere figli, questo sì, ma poi diventa incapace di accogliere il dono di Dio perché il suo cuore non era aperto alla grazia. Ecco allora che ancora una volta la parola di Dio ci fa da maestra, è lampada ai nostri passi. Ci offre l'esempio di Zaccaria affinché funga da specchio per noi, perché anche noi rischiamo la stessa sterilità se manteniamo lo sguardo attaccato alla terra e non lo spostiamo verso il cielo. Ma la sapienza del Vangelo ci ammaestra ancora una volta. Noi sappiamo com'è finita la storia. Zaccaria riacquista la parola. Come mai? Cosa è successo? Qualcuno lo aveva curato nel frattempo? Sì, qualcuno lo aveva curato. Ce lo dice lo stesso Vangelo. Cos'era accaduto? Era accaduto che Zaccaria ed Elisabetta, nel frattempo, avevano ricevuto la visita di Maria. E cosa portava Maria nel suo grembo? Maria portava Gesù. Questo aveva guarito Zaccaria. La luce di Dio era di nuovo entrata nella sua casa, nella sua vita. E così la sua lingua si scioglie, i suoi occhi tornano a vedere. Cosa aveva perso Zaccaria? Perché si era ammalato di sterilità spirituale? Zaccaria si era ammalato perché aveva perso uno sguardo contemplativo. Il suo sguardo era rimasto tutto rivolto all'esterno, forse per troppo tempo, e così aveva smarrito Dio. Ma il Vangelo ci mostra che Gesù rimette le cose a posto. È Gesù il farmaco che guarisce la malattia spirituale di Zaccaria e oggi anche la nostra. Allora, possiamo concludere dicendo che questo è il vero rimedio all'insoddisfazione, avere uno sguardo contemplativo, che significa avere rispetto per la realtà, per i beni terreni, per le opportunità della vita, desiderare di raggiungere dei traguardi, ma tutto con il debito distacco, perché la nostra esistenza non è circoscritta a queste cose. Nella natura dell'uomo è insito un desiderio di eternità, di bene, di bellezza, di assoluto, che solo Dio può soddisfare e il nostro cuore deve essere sempre orientato verso di Lui. Quello che voglio dire è che noi siamo ammalati di insoddisfazione perché sbagliamo l'ordine di priorità. E quindi la soluzione è quella di riportare Dio al centro, ritrovare uno sguardo contemplativo e imparare a relativizzare tutto il resto, rimettendo tutte le cose nella giusta posizione. Dio non ci chiede di soffocare i nostri desideri. Dio ci chiede di purificarli e ci chiede di fargli un po' di spazio nel nostro cuore. Bene, anche per oggi il nostro tempo è terminato, noi ci fermiamo qui ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Un caro saluto a tutti.